Apriamo un capitolo perché oggi insomma la Gazzetta titola proprio su questo in prima pagina,
Sì.
Su Skriniar, che è uno dei casi più spinosi ereditati
Lo portiamo
dall'estate.
avanti da settimane,
Esattamente, per il
mesi.
discorso del rinnovo si era parlato tanto di mercato, visto che siamo in Piazza Affari, insomma affrontiamo anche questi temi nello specifico. Lo facciamo con Marco Conterio, tuttomercatoweb.com e Rai Sport. Ciao Marco.
Eccoci, buonasera a voi, ben ritrovati a
Ciao,
tutti.
ciao caro Marco, e poi l'ex Inter Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
Buonasera a tutti, eccomi, ci sono.
Allora, eccoci qui. Insomma, Marco, la situazione è abbastanza ingarbugliata, no? Perché l'Inter alla fine ha trattenuto, festeggiando dal punto di vista tecnico, diciamo, Skriniar, non so se dal punto di vista societario, però insomma rimane il nodo. Rinnovo, molti erano convinti che poi a quel punto, una volta che il giocatore fosse rimasto, insomma, sarebbe andato in porto facilmente anche il rinnovo. Mi sembra non sia così, non lo so, quali sono le ultime?
È decisamente complicata la vicenda Skriniar. La riassumo in poche parole. L'Inter d'estate ha rifiutato offerte importanti dal Paris Saint-Germain, anche oltre 50 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2023, significa che dal 1 febbraio potrà essere libero di firmare un contratto con un'altra società. E nella fattispecie potrebbe essere il Paris Saint-Germain, che tornerà alla carica non soltanto per l'estate, ma anche per gennaio. A gennaio potrebbe arrivare a offrire circa 20 milioni di euro e vedremo che cosa dirà l'Inter davanti a un'offerta con un giocatore in scadenza a 6 mesi. Al momento ai nerazzurri lui chiede un contratto troppo più alto rispetto al tetto che si dà all'Inter, 6 milioni con bonus, lui chiede 7,5-8 e il Paris può offrirne anche di più. È una partita molto economica, ovviamente anche tecnica, e credo che l'Inter a questo punto dovrà farsi trovare pronta qualora Skriniar dovesse andare in estate, se non a gennaio, perché insomma a gennaio vorrebbe dire monetizzare, arrivare all'estate vorrebbe dire tenere il patrimonio tecnico, ma perdere tutto quello economico. E sappiamo che, visto il momento dell'Inter, sono molto sensibili Cinese e Zanga all'argomento.
Soprattutto in questo periodo anche di contestazioni, di grandi pressioni, no, Fausto, per quanto riguarda l'Inter, insomma, i vari striscioni comunicati, la società che deve comunque o trovare un socio, o rischia poi nel 2024 di dover restituire praticamente l'Inter al fondo che aveva fatto il prestito. È una situazione abbastanza complessa, che dici?
No, è così. Sapevamo a inizio mercato che Zhang aveva chiesto alla società di portare un attivo di 60-70 milioni. Non so se sono arrivati tutti. È chiaro che con la cessione di Skriniar ci sarebbero arrivati sicuramente. Adesso perdere una cifra intorno ai 30 milioni secchi per venderlo a 20 milioni a gennaio, non so quanto possa essere sia tecnicamente che economicamente un'operazione valida, anche perché bisognerà vedere in che parte della classifica si troverà, come sarà messa in Champions. Quindi le valutazioni spostate a gennaio danno comunque a Skriniar un ulteriore tempo per allontanarsi, perché più passa il tempo, più ritengo sarà difficile confermarlo.
Che giustamente tu dici, a quel punto per 20 milioni me lo tengo e cerco di
Fino alla
raggiungere
fine.
l'obiettivo sportivo, no?
Esattamente, finisco la stagione, cioè non ha più senso, non ha più senso. Con un pacchetto di 60 milioni, 50-60 milioni, potevano sicuramente trovare un sostituto di altissima qualità. Adesso con 20 milioni io me lo terrei, perché poi ci servirebbe comunque un difensore da andare a recuperare per finire la stagione. E ripeto, sarà importante anche vedere il posizionamento nelle varie competizioni.
Certo, è fare una strategia a quel punto,
Chiaramente,
Lucio.
anche perché poi insomma è una stagione singolare. Marco, però io mi chiedo, qualora l'Inter dovesse andare a vendere Skriniar, si ritroverebbe comunque un tesoretto, non di tanti milioni, parliamo appunto di una ventina, dovrebbe comunque reinvestirli per avere un altro centrale, perché in questo momento nella rosa dell'Inter manca un vero sostituto, però c'è ancora il famoso discorso di quell'attivo che bisogna poi raggiungere entro giugno 2023, quindi rimane un altro nodo. Che succede? Parte Dumfries, parte a gennaio, parte prima del 30 giugno, insomma, anche lì poi si diramano diverse strade che dovranno essere analizzate quantomeno dalla società.
Sì, questo è un'altra tematica. È chiaro che dover cedere entro il 30 giugno vuol dire finire il campionato e poi vendere, quindi in quel caso insomma la problematica sarebbe ridotta, però gennaio Dumfries è un nome da tenere sott'occhio sul mercato, perché sì, un altro che ha molte attenzioni in Inghilterra, soprattutto il Chelsea sta cercando un giocatore di questo tipo, perché Reece James ancora non ha convinto in questa stagione del tutto, quindi attenzione anche a Dumfries che potrebbe diventare anche lui un nuovo mercato.
Senti, a livello invece di agenda, perché sento, leggo che insomma ci potrebbe essere un incontro in occasione di Inter-Barcellona col procuratore che potrebbe essere a Milano, ci sono conferme in questo senso? Sono, diciamo così, delle voci per il momento.
Ma abita a Como il procuratore, quindi credo che insomma che la gente di Skriniar vive molto vicino, e l'appuntamento credo che sia fissato dopo la partita contro il Barcellona. Okay. Quindi è una questione di poco per parlare e discutere.
Quindi è fissato, diciamo, già insomma un discorso di questo tipo per poter cominciare.
Al momento nell'agenda sì c'è un appuntamento.
E i parametri economici invece che offre l'Inter rispetto all'offerta che sarebbe del Paris Saint-Germain?
Quelli che dicevo prima, sei con bonus l'Inter, siamo molto distanti dall'offerta del Paris.
Ho capito, quindi sei con bonus, no, invece il Paris
siamo di fronte a una società che si può permettere tutto, e quindi se non c'è
concorrenza, non c'è concorrenza.
Esatto.
E dal punto di vista invece difensivo, Fausto, andando anche al campo, è chiaro che in questo momento, diciamo, tiene banco questa vicenda del rinnovo di Skriniar, che tra l'altro non sta giocando ai suoi livelli anche insieme un po' ai compagni, no? Perché l'Inter ha preso 11 gol. C'è anche qualche problema, c'è anche un po' una difesa da rigenerare anche dal punto di vista psicologico, no, per Inzaghi?
Quello sicuramente, e io penso che anche il Mondiale potrà rappresentare per le squadre italiane un'opportunità di visionare, perché no, giocatori nuovi, magari di nazionali e di nazioni dove i campionati non sono così importanti come quelli inglesi, spagnoli, c'è sempre qualche sorpresa nei Mondiali, no? E quindi magari trovare quel giocatore che può andare a colmare quel buco tecnico che ti si è verificato in casa.
Quindi sicuramente una stagione anomala, Fausto, però parlavamo delle situazioni contrattuali dell'Inter, c'è la questione Dumfries sul mercato, la questione di Skriniar, poi ci sono quelle di Handanovic, quelle di Dzeko, quelle di De Vrij, che è vero che sembrano quasi delineate, o perlomeno quasi sicuramente, però forse possono pesare alla fine tutte queste scadenze a breve termine in una stagione come questa?
Indubbiamente, avere 8-9 giocatori a scadenza nell'arco della stagione, se i risultati non dovessero andare bene, non vorrei che le cose si potessero poi mettere male. È vero che parliamo di professionisti di altissimo livello, però è chiaro che ormai il giocatore e anche l'azienda di se stesso a un certo punto cerca anche di proteggere i propri interessi.
Tanto ricordo anche il numero dei messaggi, il 331-8200-213, ce n'è uno proprio su questa situazione.
Esatto,
Lucio,
perché arrivava appunto il messaggio e veniva scritto: buonasera, è curioso ricordare che fino a 2 mesi fa molti giornalisti in orbita Inter sostenevano con tranquillità che Skriniar non sarebbe mai stato un problema, perché disponibile a rinnovare a 5 milioni in qualunque momento. Saluti Stefano da Montignoso. Quindi, insomma,
Marco, su questo
parla,
diciamo,
di un cambiamento
è vero,
radicale.
Cioè, la sensazione era che Skriniar volesse sposare l'Inter a vita, che era contentissimo di rimanere, poi
anche le parole sono cambiate.
Aveva detto che era pronto a fare una storia, a diventare l'antic dell'Inter, no? Come il suo connazionale che lo è stato poi il calcio è fatto di tante variabili. E poi
anche
che sì,
esatto. Cioè, io poi Claudio è stato giocatore ad alto livello, lo sa meglio di me, anche se diciamo che adesso poi anche col mercato è cambiato un po' il gioco delle parti, anche tra calciatori, media e grandi club. Ci sono dei player che sono nuovi anche in questo gioco delle parti, ma poi ti arriva un progetto così importante, cioè, con tutto rispetto per i club italiani, ma ti arriva una squadra che ti dice: vieni a giocare con Messi, Neymar, Mbappé, ti giochi la vittoria della Champions. Secondo me Skriniar, quando faceva quelle dichiarazioni, non se lo aspettava, e oltre il lato economico c'è anche questo, cioè io non ci vedo niente di male. L'unica cosa che dico è che magari i giocatori potrebbero talvolta evitare di dichiarare amore eterno, no?
Esattamente. O di baciare la maglia in qualche situazione, cioè sono episodi che nella comunicazione generale si possono ritorcere contro. Insomma, io lo farei un gesto se lo sento veramente, no? E al di là di tutto, secondo me, quando sposi un progetto poi devi saper dare tutto la causa, al di là del nome della squadra. E quindi poi non bisogna essere irrispettosi nei confronti di chi viene allo stadio.
Sì, qui intanto arrivava un altro messaggio, veniva scritto: solo Giuntoli ha venduto due giocatori a scadenza di contratto, quindi penso si riferisca bravo a Ruiz e Koulibaly.
Esatto.
Ha fatto un'operazione veramente importante, perché anche dal punto di vista economico non ci ha rimesso tanti soldi, perché Koulibaly è stato venduto molto, molto bene, ma il centrocampista lui invece è un po' meno del suo valore, però come avete ricordato voi andava in scadenza, ma sono stati molto bravi soprattutto nelle sostituzioni.
Marco, che dici su Giuntoli?
Mi sembra che siano stati bravi lui e Micheli, non ci dimentichiamo anche di Maurizio Micheli, insomma il capo scout. Sono stati molto bravi, sono stati bravi. Io quello che dicevo anche negli scorsi giorni, il Napoli è stato bravo. Guarda, ti allargo un attimo la questione. Le società funzionano quando ogni protagonista fa bene il suo e non vuol interferire troppo in quello degli altri, che c'è una condivisione dei compiti, cioè non c'è condivisione dei compiti ma c'è grande fiducia negli altri. Mi spiego, quando qua ti porto il discorso per esempio sulla Juventus,
sì.
Se il mercato lo fa Massimiliano Allegri, è inutile che poi ti parli dello scouting, del lavoro degli osservatori, dei direttori sportivi, quando poi decide tutto l'allenatore. Cioè un allenatore non può avere la stessa conoscenza del calcio e dei calciatori rispetto a chi segue partite per lavoro. Cioè, l'allenatore allena. No, Fausto.
Lo stesso errore lo fece, secondo me, l'Inter quando affidò a Marcello Lippi il mercato dei giocatori quando arrivò a Milano. Secondo me Marcello Lippi è un grandissimo allenatore, ha avuto dei risultati eccezionali quando ha allenato i giocatori che gli hanno messo a disposizione, quando non ha scelto i giocatori. Perché ricordiamoci che alla Juve comunque Moggi, per quanto ne abbia combinate, era comunque un grandissimo intenditore di calcio, e quando se c'era da vendere Zidane lo vendeva, ma lo rimpiazzava con Thuram, Buffon e Nedved, e quindi erano in grado di fare il loro mestiere, erano sia scout che competenti nel prendere i giocatori funzionali a quelle che erano le esigenze della società.
Guarda, la parola che dico sempre io è funzionale, la sposo in pieno, funzionale.
Gli allenatori devono allenare i giocatori, gli allenatori devono, con quello che gli viene messo a disposizione, è chiaro che danno delle indicazioni sulla rosa, su come vorrebbero i giocatori, con quali caratteristiche, ma sono poi gli scout, la società che deve scegliere in base anche alle proprie possibilità i giocatori.
Cioè, in questo Spalletti è molto intelligente, perché si è affidato, ha aggiunto a Micheli, ha detto: io ho bisogno di questo tipo di giocatore, e Spalletti, come Allegri, come Inzaghi, come Pioli, non possono conoscere tutti gli esterni del mondo. Magari Kvaratskhelia neanche sapevano chi fosse, magari ci hanno
ma
stato
certo
contro.
Ma poi lo seguono per uno o due anni.
L'hanno preso a gennaio, l'hanno preso come il Milan ha preso lì a gennaio, l'hanno preso prima, ma Kvaratskhelia è andato qua, è pronto per determinare nel nostro campionato, per incidere, per fare la differenza. Cioè, sono stati veramente bravi,
No, ma assolutamente. Ma io sono d'accordissimo con Marco, perché giustamente poi a livello di competenza c'è, cioè, il settore che questi giocatori non solo li conosce, ma li segue per un anno e mezzo, due
ma anche
anni.
Di più, sì.
Cioè, quindi li va a vedere, o comunque ne visiona una marea di partite. Magari l'allenatore lo può conoscere per fama o lo vede una volta, due, ma cioè questi settori
si deve concentrare sulla propria squadra, deve conoscere l'avversario, la strategia per battere l'avversario, è troppo concentrato su altre cose, non può fare anche lo scout
mercato. Quando magari ma poi può dare delle indicazioni sul tipo di giocatore che serve, il tipo,
le caratteristiche.
Certo, il profilo che gli serve, va
serve
a valutare.
Un attaccante esterno, forte nell'uno contro uno, con gamba, che possa giocare, cioè, queste indicazioni le possono dare. Però non possono dire: mi serve Messi, troppo facile.
È vero, è vero. Marco, però se dovesse perdere Skriniar l'Inter, mettiamo per ipotesi che diciamo si prende i 20-30 milioni del Paris Saint-Germain a gennaio, sempre, c'è sempre qualcosa su Milenkovic, per esempio, oppure è un giocatore che la Fiorentina non venderebbe mai a, nel, diciamo, durante la stagione?
Credo che qualsiasi società non voglia vendere i suoi giocatori più importanti, certo, a gennaio. Questo vale un po' per tutti. Poi dipende sempre dalle offerte. È chiaro che l'Inter, sai, prendi 20 milioni, non è che puoi ridarli direttamente alla Fiorentina, altrimenti, chiaro, sarebbe a scadenza. Però, non lo so, sarebbe, è un tipo di riflessione che l'Inter farà indubbiamente nella, nella valutazione della cessione eventuale, ripeto, eventuale di Skriniar, però non da escludere. L'addio è molto probabile, che sia a gennaio o in estate, questa è più una volontà, diciamo, dell'Inter, perché il giocatore avesse voluto puntare i piedi, avrebbe potuto farlo tranquillamente d'estate, quindi mi sembra che sia, se ti posso dire, più marotta insieme ad Ausilio a dover decidere, perché se fosse per Zhang, Skriniar parlerebbe già francese, ecco.
Non capito. Lucio?
Appunto mi è venuto in mente, Fausto, tu come leggi le parole di quest'estate, perlomeno verso la fine del mercato, di Skriniar? Perché aveva detto, c'erano state queste parole un po' criptiche in cui faceva capire che solo da lui si sarebbero sapute le novità sul rinnovo, da nessun altro, quando invece pochi mesi prima, poche settimane prima, aveva appunto speso parole d'amore per l'Inter.
No, è chiaro che non vuol dare troppo peso alle parole, alle cose che vengono fuori sul suo conto, e si vorrà concentrare su quello che è il suo impegno con l'Inter. Però è normale che si parli di lui, che è un giocatore importante, che l'Inter ha rifiutato una cifra importante per farlo rimanere, sperando di poterlo riconfermare. Però febbraio è qua, quindi ripeto, il tempo stringe veramente.
Sì, tra l'altro sulle varie questioni economiche, Marco, e poi ti saluto e ti lascio ovviamente al tuo lavoro, ti chiedo per quanto riguarda anche Lukaku, cioè c'è il riscatto anche di Lukaku, fra un po' se ne parlerà, no? Perché si comincerà a ragionare, anche se sta giocando poco e sta incidendo poco per l'infortunio, però anche lì, no, una serie di questioni aperte con un bel punto interrogativo. Yeah.
L'Inter è un punto interrogativo, però credo che poi l'Inter sia una questione decisamente sospesa dal momento in cui adesso c'è una questione societaria che è tutta da capire, ma credo che sia un argomento che magari affronteremo più avanti, quello della cessione del club, e da lì credo che partirà e ripartirà tutto. Lukaku può rinnovare il prestito di un altro anno, quindi è una cosa che, diciamo,
che verrà posticipata nel tempo. Assolutamente. Marco, grazie, buon lavoro, buona giornata. Ciao. A presto, grazie mille. Grazie, Marco Conterio, Tutto Mercato Web e Rai Sport. Fausto, invece sul rendimento in campo della difesa, ma da cosa dipende? Perché io non ne ho viste tante di gare dell'Inter, ti dico, però insomma mi riportano chi le vede con più costanza che sia una squadra molto sfilacciata, un po' lunga, con soluzioni così, insomma, non un gioco molto corale, no? Rispetto al solito.
Infatti, è quello che dà più all'occhio. Io quello che... ho ribadito anche in altre interviste che questa prima parte comunque del campionato l'Inter non mi è sembrata brillante dal punto di vista fisico, un po' indietro nell'arrivare prima sulle palle, e quindi non è una questione di reparto, ma proprio una questione di squadra, e il fatto di essere sfilacciati, di essere lunghi, poi non tende alla difesa di essere sempre efficace.
Appunto quello è chiaro, no? Perché poi la fase di filtro, se non i reparti, certo, devono essere corti,
se arrivano sempre giocatori
tra le linee,
le linee con superiorità numerica, avendo tempo e spazio per cercare la giocata, per poterla fare, e dopo in Serie A ci sono sempre giocatori con una qualità che si possono mettere in difficoltà, quindi se non hanno pressione sul portatore di palla in buca non ti fanno male.
Senti, una domanda, ti volevo chiedere quanto sta pesando secondo te questa situazione societaria a livello di pressione sulla squadra, e se hai la sensazione che la squadra sia tutta con Inzaghi, perché in estate qualche piccolo segnale è arrivato, tipo, che ne so, le dichiarazioni di Çalhanoğlu che diceva no, ma insomma poi alla fine abbiamo perso lo scudetto per Inzaghi, no? C'era stata qualcosa che era filtrata da questo punto di vista. Che sensazioni hai? Perché insomma Inzaghi il lavoro solo, diciamo sostanzialmente poi alla fine lo sta facendo qualche errore, però anche i tifosi lo discolpano da responsabilità particolari.
Ma io penso che il suo primo anno sia stato indubbiamente positivo, perché ha portato a casa due trofei, ha perso lo scudetto per 2 punti, ma se l'è giocato fino all'ultima giornata, e quindi non si può parlare di annata fallimentare. Nella comunicazione i giocatori delle volte, come dicevo prima, devono stare un po' più attenti, perché soprattutto quando vanno in patria le parole riportate nella propria lingua
sono una disgrazia, queste cose, perché i club poi a distanza fanno fatica a gestire,
certo,
i giocatori,
esattamente. Quindi questo può generare un malumore all'interno del gruppo che non è sempre un bene. Però detto ciò, secondo me l'Inter ha ancora tempo per recuperare, è una rosa di assoluto valore, recuperando qualche giocatore infortunato come Lukaku sicuramente può dire la sua.
E la pressione, diciamo, dell'ambiente, perché non con la squadra, ma insomma c'è la curva che c'è la...
Certo, è chiaro che però il gruppo Inter ha, al di là della proprietà cinese, un gruppo di dirigenti di altissimo livello,
tra l'altro Marotta, stimati anche dai tifosi, dall'ambiente,
Zanetti, quindi che sono vicini a loro quotidianamente, vicino all'allenatore. Quindi io non posso pensare che la squadra o i tifosi pensino che siano abbandonati a loro stessi o che non abbiano prospettive sul futuro di questa società. Non posso crederci, insomma, non è, si dovrebbero concentrare su quello che sono i loro obiettivi, cercando di poter fare il meglio possibile.
C'era un messaggio, Lucio?
Veniva scritto: ritorniamo sempre ai soliti discorsi, ma il fair play finanziario, l'UEFA lo usa solo per determinate squadre, cioè Inter, Milan, Roma, Juventus, ma gli sceicchi quando li fermano stanno rovinando il calcio, insieme a Zeferin e ai procuratori, insomma, un po' polemico, però... C'è anche un fondo di verità probabilmente in questo messaggio.
Sì, diciamo sul Paris Saint-Germain, che può avere grande libertà, no, di offrire delle cifre mostruose.
Anche a livello di contratto.
A livello proprio di ingaggi, no Fausto?
È la verità, ha un potere economico. È chiaro che quelli che strapaga, diciamo, il più li ha presi se vogliamo svincolati, e guarda i Donnarumma, i Messi, e quindi con la possibilità di offrire loro anche ingaggi smisurati, fuori portata per tutte le altre squadre d'Europa. È chiaro che il divario tra noi e le altre da questo punto di vista si è un po' accentuato, la nostra proposta come calcio italiano ha perso un po' di appeal nelle televisioni in giro per il mondo, e quindi dobbiamo cercare di lavorare al meglio per offrire uno spettacolo che sia il più bello possibile e il più attraente per le televisioni di tutto il mondo.
Benissimo, caro Fausto, grazie per la disponibilità, è stato interessante come sempre. Ci risentiamo presto, un abbraccio, grazie mille.
A voi.
Grazie a Fausto Pizzi.